Dunque, le presentazioni dei libri di quest'anno al Film Fair, interessantissima è stata la presentazione di questo volume, Alessandro Blasetti, 1900-2000, per celebrare il centenario della nascita. L'ospite d'onore è stata la signora Mara Blasetti, che è la figlia dell'artista. Lei non è soltanto la figlia in questo caso, ma ha aiutato anche gli stessi collaboratori a infarcire questo libro di
Beh, sì,
notizie personali.
a parte le notizie personali, poi tutto il materiale fotografico in gran parte viene dall'archivio di mio padre. Sì, naturalmente quelle di famiglia è ovvio che siano, vengano da me, ma anche le fotografie dei film. E ho avuto la solidarietà dei vari fotografi che mi hanno tutti autorizzato ad usarle, anche perché il libro non è a scopo di lucro. Per cui c'è un materiale in gran parte dato da me. Io ho tutti i giornali, le riviste che ha creato mio padre, e quindi da lì abbiamo preso anche delle fotografie, degli scritti, delle lettere che ha scritto. Insomma, è farcito di tante cose, tanta documentazione familiare.
Lei è stata anche tante volte sul set, ha visto lavorare suo padre. Cos'è che ricorda in
Beh,
particolare?
io ho lavorato con lui per 10 anni, per cui l'ho visto tanto, e a parte il fatto che poi quando ero piccola mi portava sempre con sé, per cui io sono stata dai 5 anni fino a che non mi sono sposata, sono stata spessissimo sul set di papà, ma comunque poi ho lavorato con lui per 10 anni. E posso dire, la creatività, la maniera come riusciva a far fare agli attori quello che lui intendeva, cioè era una discussione, una conversazione, una recitazione, perché alle volte recitava lui la parte per far vedere come avrebbe voluto che fosse fatta, quindi risvegliava nell'attore tutte le capacità che aveva nascoste e lo valorizzava. E poi la bellezza di come creava i movimenti delle macchine, perché ne faceva in continuazione. Lui non ha mai messo la macchina su un cavalletto, insomma, è
Ha
stato
inventato
molto.
anche
Beh,
questo.
sì, ha inventato un sacco di tecniche
Sì.
nuove, hanno creato
Quelle
per lui
macchine
delle
anche.
macchinari, un piccola gru, un carrello. Lui poi si immagini che prima ancora di cominciare a fare il regista, nel 1927, io ho il brevetto, ha brevettato una macchina da presa che si metteva sulla testa. Cioè, quando noi parliamo della Steadicam
Esatto,
americana
questo.
come un'invenzione, nel 27 papà ha brevettato, insieme a un ingegner Cauda, che era un suo amico e collaboratore, anche nella rivista scriveva anche la parte tecnica, hanno inventato questa macchina da presa che si metteva sulla testa dell'operatore per poter simulare l'occhio umano che seguiva la vicenda. Quindi è sempre stato piuttosto un innovatore.
Chiaro.
Quindi, le ripeto, sul set era amato moltissimo dalla troupe. La troupe lo seguiva perché ne faceva anche del capo macchinista un artista. Perché per seguire tutti i movimenti di macchina che lui voleva fare bisognava avere orecchio, occhio e poesia.
Ma lui come lavorava in particolare? Si faceva uno storyboard, lavorava molto sulla preproduzione o
Lui
cosa?
preparava sempre le scene a casa, e già quando le scriveva lui ce le leggeva e già si vedeva l'azione praticamente, perché le leggeva in maniera tale che uno vedeva il film. Tant'è vero che una volta mio marito gli disse: "Dottore, mi piaceva di più come l'aveva raccontata lei." Comunque, poi in scena si provava dalle 8 della mattina, quando si cominciava a lavorare, fino magari alle 5 del pomeriggio, sempre la stessa scena, perché non è una scena di primo piano, lui parla, poi a controcampo e l'altro parla e poi no, era tutto collegato, tutta la scena, per cui riprendeva insieme 10, 15, 20 inquadrature, tutte insieme, per cui le si provavano moltissimo, a lungo, a lungo. Quando finalmente si dava il ciak, era quasi la fine della giornata, ma siccome in una sola inquadratura aveva fatto tutto, allora buttava via tanti numeri, cioè quello che diceva: si devono girare 10 inquadrature al giorno. Lui ne girava anche 20, perché le collegava tutte insieme, non c'era un momento di stacco di macchina, capito?
Chiaro,
E
chiaro.
quindi era un continuo lavorio tra lui, il capo macchinista che doveva capire, l'operatore di macchina, perché lui dava sempre l'inquadratura, per cui dovevano essere operatori di macchina di grande bravura e di grande sensibilità, perché non ammetteva che si spostasse di un millimetro l'inquadratura che a lui piaceva. Perché lui si metteva in macchina, provava con gli attori e provava le inquadrature, poi diceva all'operatore di macchina: "Vieni e guarda", e gli faceva rivedere tutto quanto. La faceva provare e nello stesso tempo insegnava ai macchinisti, che facevano magari 22 segnetti, perché erano 22 posizioni di macchina per un solo ciak. Capito? Quindi anche gli operai lo amavano moltissimo, perché perché si sentivano partecipi, chiaro, si sentivano artisti insieme a lui, hai capito?
Ed era molto esigente, si arrabbiava.
Era molto esigente, pretendeva l'assoluto silenzio, non ammetteva distrazioni, però non era autoritario, era autorevole, per cui la gente era contenta di fare quello che lui voleva. Capito? Era una cosa.
Egli viene anche definito tante volte come il padre del cinema italiano.
Beh, se, è imbarazzante che lo chiediate a me, però io con tutto questo libro ho dovuto riguardare tanto tutte le documentazioni di quello che hanno scritto su di lui, di quello che lui ha scritto, ed è stato veramente il padre del cinema italiano, perché quando lui ha cominciato a occuparsi del cinema, cioè praticamente negli anni, già dagli anni 20, ma poi ha cominciato a scrivere di cinema e ha fatto una battaglia feroce, perché i produttori a quell'epoca del cinema italiano non importava niente, era l'epoca in cui si facevano i film, portavano soldi a casa e si lasciavano entrare tutti i film americani che volevano entrare, per cui il nostro cinema non esisteva più. Lui ha cominciato a fare delle battaglie feroci, lettera aperta ai banchieri d'Italia, ha scritto una lettera in cui li stracciava proprio, ha fatto queste battaglie non solo durante queste sue riviste che ha pubblicato per anni, dal 26 che le ha cominciate fino al 30, ha detto che bisognava fare, ha lottato per fare una scuola di cinema, ha fatto dei concorsi per attori, scenografi, in cui sono usciti fuori persino, si immagini, Goffredo Alessandrini era uno di quelli che hanno partecipato al concorso per gli scenografi, che poi è diventato assistente di papà, eccetera, eccetera. E quindi la scuola di cinema e poi il Cineclub ha aiutato e ha molto lavorato perché si istituissero questi cineclub che poi conservassero le cineteche. Insomma, dappertutto lui è sempre stato antesignano. Lui ha lottato perché si facesse, poi diventasse la scuola il centro sperimentale, dopodiché ha lottato perché Cinecittà si facesse come si doveva fare. Il famoso teatro 5, di cui esatto. Si dice tanto, l'ha fatto fare lui sulle sue misure, poi ci ha girato dentro delle scene enormi, ci ha costruito il bosco della Corona di Ferro, la caduta di tutti i massi e l'apertura del terreno alla fine della Corona di Ferro, ci ha tirato la spiaggia dove in Fabiola fanno l'amore per la prima volta Vidal e la Morgan, era costruita a Cinecittà con la risacca del mare come se fossimo fuori, tutti l'hanno presa per vera perché ci sono degli stacchi sul vero, ma è ricostruita a Cinecittà. Quindi capisce tutto, e questo per le leggi, ha fatto l'ira di Dio, dopodiché ha cominciato a fare i suoi film e nei quali, in ognuno dei quali c'è un'innovazione. Se c'era una crisi lui inventava un'altra cosa ed apriva un altro filone che poi tutti seguivano. Il film, la commedia all'italiana, il film neorealista, il film a episodi, il film documentario tipo Europa di notte, il film di racconti della letteratura con altri tempi,